Fratelli, restando in piedi, leggiamo un testo della parola stamattina che troviamo nel Vangelo di Luca, capitolo 8, leggiamo dal verso 26, Luca capitolo 8, verso 26, gloria a Dio. Leggiamo insieme questo testo. Approdarono nel paese dei Geraseni che sta di fronte alla Galilea. Quando egli fu sceso a terra, gli viene incontro un uomo della città, era posseduto da demoni e da molto tempo non indossava vestiti, non abitava in una casa, ma stava fra le tombe. Appena vide Gesù, lanciò un grido, gli si gettò ai piedi e disse a gran voce: «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio dell'Altissimo? Ti prego, non tormentarmi». Gesù, infatti, aveva comandato allo spirito immondo di uscire da quell'uomo di cui si era impadronito da molto tempo. E anche quando lo legavano con catene e lo custodivano in ceppi, spezzava i legami e veniva trascinato via dal demonio nei deserti. Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» Ed egli rispose: «Legione», perché molti demoni erano entrati in lui. Ed essi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso. C'era là un branco numeroso di porci che pascolava sul monte. E i demoni lo pregarono di permettere loro di entrare in quelli, ed egli lo permise. I demoni, usciti da quell'uomo, entrarono nei porci e quel branco si gettò a precipizio giù nel lago e affogò. Coloro che li custodivano videro ciò che era avvenuto, se ne fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente uscì a vedere l'accaduto e, venuta da Gesù, trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni, che sedeva ai piedi di Gesù, vestito, sano di mente, e si impaurì. Quelli che avevano visto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato. L'intera popolazione della regione dei Geraseni pregò Gesù che se ne andasse via da loro, perché erano presi da gran spavento. Egli, salito su una barca, se ne tornò indietro. L'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter restare con lui, ma egli lo rimandò dicendo: «Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatte per te». Ed egli se ne andò per tutta la città proclamando le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. Accomodatevi, fratelli cari. E Dio benedica la sua parola stamattina al nostro cuore. Un uomo liberato, sì. A volte, facendo riferimento a quest'uomo, viene sempre conosciuto come l'uomo indemoniato. Però alla fine del testo diventa uomo liberato. Gloria a Dio! Perché l'incontro col Signore ci cambia per sempre. Immagina, no, se una persona è liberata dal demonio, che è convertito, frequenta la Chiesa, e dopo anni si continua a dire: «Ecco il fratello indemoniato». Come fratello indemoniato? Lo ero. Ma il Signore mi ha liberato. E quindi preferisco parlare di quest'uomo non come l'uomo indemoniato, ma l'uomo liberato. Perché il Signore è colui che ancora oggi può liberare. Ma qual era la sua situazione? Perché davvero è un episodio che ci lascia meravigliati nel considerare quello che Dio può fare nella vita di un uomo. Intanto la sua, di quest'uomo, era una condizione disperata. Disperata di natura spirituale. La sua condizione era tale, non legata a una situazione economica o puramente fisica, ma tutti i problemi, tutte le situazioni che lui stava vivendo, alla base c'era un problema spirituale. Sì, era posseduto dal demonio. E la presenza del male nella sua vita privò l'uomo della sua salute mentale. I demoni non lo permettevano di ragionare, non aveva il controllo sui suoi pensieri e nei suoi modi di ragionare, era davvero come un pazzo. La Bibbia dice che era senza vestiti, non abitava in una casa, stava fra le tombe. Possiamo dire che la sua situazione spirituale lo ha tolto anche, ha tolto da lui la sua dignità. Un uomo senza vestiti, la sua vergogna esposta a tutti, lo ha portato via dalla sua famiglia. Viveva un isolamento totale a causa del demonio. Gesù dice in Giovanni capitolo 10, la prima parte del verso 10, e questo è storia, è un esempio eclatante delle parole di Gesù, quando Gesù disse: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Sì, cari nella grazia, il male, il peccato, il diavolo fa questo, distrugge. E non dobbiamo meravigliarci se oggi la condizione dell'umanità e dell'uomo esprime disperazione. Perché? Perché purtroppo il principe di questo mondo, il diavolo, regna. E il male produce nella società odierna realtà simili. La gente non ragiona più. Quest'uomo indemoniato non era sana di mente. E fratelli, la presenza del male nella società porta la gente a non ragionare bene. E oggigiorno quello che per migliaia e migliaia di anni era sbagliato dal punto di vista della sessualità, della moralità, adesso è giusto. Adesso ci insegnano, ci dicono che fino adesso abbiamo sbagliato tutto. E gli studiosi moderni ci dicono come dovremmo sentirci, come dovremmo funzionare dal punto di vista biologico. Fino adesso abbiamo sbagliato tutto. No, fratello, sorella, oggi la presenza, l'iniquità aumenta e la gente non ragiona più. Coloro che dicono di essere intelligenti, se negano Dio, in realtà sono stolti. Possono avere tutte le lauree nel mondo, possono studiare nelle università più prestigiose del mondo, ma la Bibbia dice che lo stolto dice che Dio non c'è. E vi assicuro, fratelli, che le università del nostro mondo, è una cosa scioccante quello che in questi ultimi giorni sta avendo anche negli Stati Uniti, delle università prestigiose che si schierano da parte di persone che non sono degni forse di essere chiamati persone. Perché? Perché l'uomo ha lasciato Dio, ha dato spazio al demonio, al diavolo, al male, e la gente ha perso la ragione. Stiamo andando non verso un progresso, ma andiamo verso le tenebre più assolute, perché l'Evangelo porta luce alla mente della gente. La gente ha perso il modo di ragionare, perché è preso dal maligno. E nelle famiglie, quest'uomo non aveva più una famiglia. Il diavolo lo ha portato via dalla sua casa. Fratelli, il diavolo sta distruggendo le case, sta portando isolamento all'interno delle famiglie, dove i figli sono contro i genitori, dove i genitori sono contro fra di loro. Signore, ti preghiamo nel nome di Gesù, intervieni e intervieni presto. Il male toglie l'uomo dalla sua dignità, Fratelli, oggigiorno ci dicono che certe cose sono belle, come le persone si vestono, come le persone si presentano in società, e quelle persone che hanno il coraggio di dire certe cose sono brutte, vengono ridicolizzati. Fratello, il diavolo produce cose brutte, anche nell'apparenza, anche nella mode, anche nello stile. Fratelli, questo mondo è sempre più brutto. Si è perso la dignità della bellezza, della pulizia, dell'ordine nel viso, nell'ordine del comportamento. E questa è dimostrazione che il diavolo purtroppo sta prendendo anche la mente dei nostri figli, dei nostri giovani. Signore, intervieni nel nome di Gesù. Intervieni nel nome di Gesù. Perché la condizione disperata in cui tanti vivono, fratelli, è di natura spirituale. Hanno bisogno di incontrare Gesù, la luce del mondo, che riporta ordine nelle vite, che riporta principi sani, che riporta bellezza, non volgarità. Oh, quante persone, i loro corpi sembrano espressioni di volgarità, si vendono alla volgarità e chiamano quello stile moda. Invece non sembrano esseri umani creati nell'immagine e somiglianza di Dio. Ma alcuni uomini, alcune donne sembrano e assomigliano a quest'uomo che ormai era indemoniato, sembrava più una bestia che un uomo. Signore, ridoni all'uomo la sua dignità, anche come persona, come un essere nobile nel suo modo di vestirsi e presentarsi, lavare in maniera di non essere espressione di trascuratezza, un disordine assoluto. Ci sono alcuni che vantano di certi pittori, e non faccio menzione dei nomi, ma che strane a volte immagini, il naso al posto dell'orecchio e l'orecchio al posto della bocca. E se poi guardiamo certi cartoni animati, certi film anche di supereroi, come fanno le persone a immaginare certe cose brutte? C'è una sola risposta: il diavolo ha preso la mente delle persone. Signore, intervieni nel nome di Gesù. Ma non solo si tratta di una condizione disperata, ma leggiamo in questo testo anche di una convinzione errata. In che senso? Cioè, quando Gesù si avvicina a quest'uomo, e c'è questo incontro, appena l'uomo indemoniato vede Gesù, lanciò un grido, gli si gettò ai piedi e disse a gran voce: che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi. Che strano. Gesù, non tormentarmi. Io credo che si tratti di una convinzione errata. Che paradosso! Per un uomo nelle sue condizioni, vedere in Gesù un motivo di tormento. È ovvio che chi parlava era il demonio, erano i demoni in lui. Però questa affermazione è un'affermazione emblematica di coloro, di una società, di persone che vedono nell'Evangelo un insieme di verità che per loro sono verità, principi, valori che complicano o addirittura peggiorano la condizione della vita dell'uomo. Gente che in giro dice: noi dobbiamo togliere di mezzo chi legge la Bibbia, dobbiamo togliere di mezzo chi invoca il nome di Gesù, sono un problema per la società. I cristiani, i credenti, sono motivi di tormento in questa società. Togliamoli di mezzo, così viviamo nella libertà, viviamo nell'emancipazione. Cose come se Gesù fosse il motivo del tormento degli uomini. No, fratello, sorella, il mondo e tante persone hanno delle convinzioni errate. Gesù non toglie nulla da nessuno. Il ladro è venuto per ammazzare, distruggere, rubare, ma la Bibbia dice che Gesù, nello stesso verso in cui Gesù parla del ladro, dice ancora: ma io sono venuto, Gesù è venuto per dare la vita, e la vita in abbondanza. No, purtroppo c'è tanta convinzione errata. Se ci fosse meno Bibbia, meno Gesù, meno principi, meno preghiere nelle chiese, meno devozione, meno culti, meno riunioni, meno cercare il Signore, la mia vita sarebbe meglio. Se tu non avessi Gesù, se non avessimo il Signore, io e tu saremmo preda del demonio. Fino a qui, sì, giovani vite, se tu pensi che tu puoi vivere senza Gesù, provala e vedrai che presto la tua mente sarà avvolta da questa società in cui regna il diavolo. Signore, intervieni e intervieni presto, presto. Gesù non è un guastafesta, il Signore è la nostra salvezza. Lui non è colui che tormenta, che rovina la tua vita, che non ti permette di godere le cose della vita. Il Signore è il buon pastore che ti libera dal male e dal maligno. Ti devi preoccupare delle tue amicizie, ti devi preoccupare del tuo modo di essere, ti devi preoccuparti di quello che tu ascolti, di quello che tu vedi sui social, perché quelli entreranno nella tua mente e ti possederanno e ti trasciranno all'inferno. Gesù invece ti darà la vita eterna. Una confessione necessaria. Nel verso 30 Gesù gli domandò, qual è il tuo nome? Come ti chiami? E quest'uomo, il demone nel quest'uomo, parla legione, perché molti demoni erano entrati in lui. Come ti chiami? Voglio che tu parli, voglio sentire, voglio che esca fuori il vero motivo del tuo tormento. E l'uomo dice, legione, perché molti demoni erano entrati in lui. Ah, ecco il motivo. Ora hai confessato, ora possiamo ragionare sui fatti. La tua condizione è tale dovuto a una legione di demoni che è in te. Fratello, sorella, cari amici, con il Signore, alla presenza di Dio, bisogna confessare le cose come sono. Perché sei turbato? Perché non hai pace? Perché sei frustrato? Perché tu vivi in una certa maniera, in un certo modo? Dillo! E perché hai dato spazio al diavolo? Perché hai lasciato che il peccato avvolgesse la tua mente? Ecco il motivo del tuo turbamento. Al Signore bisogna raccontare ogni cosa. Con il Signore non possiamo dire una cosa per un altro, dobbiamo confessare le cose all'unico che ci può aiutare. Aiutare, sì, fratello, sorella, perché a differenza dell'uomo che può fare poco, e dei tentativi nei confronti di quest'uomo sono stati fatti, infatti nei versi 29 leggiamo che gli uomini cercavano di legarlo, di custodirlo in ceppi, catene, e lui spezzava i legami. Cioè l'uomo in qualche maniera voleva dominare, controllare quest'uomo, ma non può l'uomo controllare il male. L'uomo pensa di gestire il male. L'uomo pensa che io posso tenere sotto controllo il maligno. Non ci illudiamo, solo uno può sconfiggere le tenebre, ed è Gesù, la luce del mondo. Dobbiamo confessare al Signore quello che è il nome del problema. Dobbiamo confessare al Signore la condizione del nostro cuore. Dobbiamo confessare al Signore il nostro peccato, e Lui è in grado di intervenire, di operare, di liberare, perché Gesù può ogni cosa. A Lui bisogna confessare. Sì, siamo un legione. È un problema grosso, no? È un problema grosso. E io non vorrei esagerare nell'immaginazione, no? Però sai, questo demone che parla, vuoi sapere come mi chiamo? Io sono una legione. Come per dire, noi siamo tanti, e chi sei tu davanti a noi? Confessi il tuo problema al Signore. Metti davanti al Signore la situazione e non pensare che il tuo problema è più grande del Signore. Il Signore non ha timore di una legione di demoni. Il Signore c'è potenza, c'è guarigione nel nome di Gesù. Tu di le cose come sono e poi il Signore farà vedere l'opera sua in maniera straordinaria. Gesù entra in questo dialogo con i demoni. È strano, no? È strano perché il Signore concede, qui abbiamo una concessione strana. I demoni, questa legione di demoni, pregano il Signore che non comandasse loro di andare nell'abisso. E il Signore, cosa fa? Concede loro la richiesta. E qualcuno direbbe, come il Signore dà ascolto ai demoni? Non mandarci nell'abisso. Scelgono di andare e vogliono essere mandati in mezzo a questo branco di maiali. E il Signore concede la loro richiesta. Ora io non voglio entrare nel merito. Non voglio dare una risposta specifica. Perché il Signore ha ascoltato la loro richiesta? Non serve di fare chissà che cosa o cosa inventare come risposta. Io voglio dirvi una sola cosa, il risultato che un branco di animali impuri, un branco di maiali che secondo le leggi e i costumi di quella zona non dovevano esserci, perché era un cibo proibito. Pascolare i maiali, crescere i maiali, vendere i maiali, mangiare i maiali in quella cultura era qualcosa che non si doveva fare. Il Signore ha permesso. Io so una sola cosa, che il risultato, la concessione del Signore ha portato ad un'altra cosa positiva. Uno scrittore disse, in quel giorno c'è stato un suicidio, si sono ammazzati da soli, si sono gettati nel lago, si sono affogati. E a volte, sapete, noi chiediamo al Signore, ma Signore, perché hai concesso questo? E perché hai permesso questo? E come mai Tizio prospera? Come mai, Signore, tu hai lasciato questi demoni, tra virgolette, liberi di fare quello che volevano? Alla fine non è che è andato meglio per i demoni. Si sono affogati i maiali, i demoni alla fine sono andati a finire dove sono andati a finire. Cioè alla fine, fratello, sorella, una cosa che io e tu dobbiamo sapere, il Signore arriverà sempre a raggiungere uno scopo positivo. Positivo. Anche quelle cose che noi non comprendiamo, che non permettiamo. Anche a volte, sai, nella scrittura, Signore, io non capisco, ho considerato il malvagio, il prepotente, nel pensare a costoro, i miei piedi quasi si scivolassero, dice il salmista, finché non ho visto la fine. Fratello, sorella, Dio ha tutto sotto controllo. In ogni situazione il nome del Signore sarà glorificato. E i progetti, i programmi di Dio saranno raggiunti. È una concessione strana, ma alla fine il Signore ha raggiunto un altro obiettivo e ha tolto via anche un branco di maiali. È un impegno, un lavoro, un'attività che non ci doveva stare in quella zona. Nel verso 35 leggiamo come coloro che custodivano quel branco di maiali tornano in città per raccontare quello che è successo, per condividere con i loro compaesani il fatto accaduto. Il verso 35 dice che la gente è venuta fuori e lì sono testimoni di un cambiamento evidente. Vedono quest'uomo dal quale erano usciti i demoni seduto ai piedi di Gesù, non incatenato ai piedi di Gesù, non legato con ceppi, ma senza nessun intervento umano, senza nessun mezzo umano, ma semplicemente liberato, in piena libertà e sereno, seduto in pace ai piedi del Signore. Dice ancora, l'hanno visto vestito e sano di mente. E il Signore è intervenuto, ha cambiato radicalmente, trasformando quest'uomo per sempre. Gli è stato ridato la sua dignità, vestito. Gli è stato dato la sua serenità, seduto. Gli è stato ridato la salute mentale. E un altro Vangelo, raccontando questo episodio, dice: e lo hanno trovato che ragionava bene. Signore, l'uomo ha bisogno di vedere la luce, ha bisogno dell'Evangelo. La grazia di Dio ha restituito a quest'uomo ciò che il diavolo voleva portargli via. Però, fratelli, c'è un'altra cosa, altre due cose che voglio condividere con voi. C'è in questo testo anche un contrasto sorprendente, perché il verso 37 ci dice che nonostante la gente, vedendo quello che era successo all'uomo, nonostante fossero testimoni di questa trasformazione straordinaria, loro pregano il Signore di andarsene. L'intera popolazione, verso 37, della regione dei Geraseni, pregò Gesù che se ne andasse via da loro, perché erano presi da grande spavento. Cioè all'unanimità la popolazione dice: Signore, tu te ne devi andare via da qui. E il motivo? Spaventati. Grande spavento. E mi sono chiesto: ma spaventato di che cosa? Ma di che cosa dovevano essere spaventati? Hanno convissuto con un uomo indemoniato. Non so voi, fratelli, ma se ci fosse un indemoniato nella mia regione, io avrei un po' di paura di incontrarlo, o di mezzogiorno o di mezzanotte. Di lui dovevano avere paura. Ma di Gesù? Perché deve avere paura di Gesù? Avere paura di colui che sconfigge il male, avere paura di colui che porta liberazione. Ma perché deve avere paura? Non avevate paura di vivere con un uomo che ospitava una legione di demoni, e ora non siete disposti ad accogliere colui che ha liberato quell'uomo? Che strano, sono cose che non si riescono a spiegare. Io neanche voglio cercare di spiegarle. Però voglio dire solo questo, che oggi ancora certi atteggiamenti non sono comprensibili. Certe posizioni che l'uomo prende nei confronti di Gesù, nei confronti dell'Evangelo, nei confronti dell'idea di una vita nuova, di una vita cambiata. Ma ti spaventi, ti preoccupi di che cosa? C'è gente che ha paura di accettare l'Evangelo, ha paura di lasciare Gesù entrare e cambiare a loro. Paura di che cosa? Dei tuoi amici, che nel momento del bisogno ti lasceranno da soli. Hai che paura di che cosa? Dell'opinione del paese. Il paese parlerà male di te sempre. Ricordatevi, fratello, sorella, che la gente parla male sempre di voi, sempre. O che sei cristiano, non sei cristiano, l'uomo è quello, falso, ipocrita, maldicente. E se tu hai paura di quello che la gente ti deve dire, devi crescere, perché la gente ti parlerà male sempre, sempre. Davanti ti diranno tante cose, ma di dietro chissà quante cose ti diranno. Paventato di che cosa? Vergogna di lasciare entrare Gesù nel tuo cuore? Spaventate di che cosa? Avete paura che il Signore scoprirà che non solo state coltivando branchi di maiali, ma chissà che altre cose sta succedendo qui nel paese dei Geraseni? Avete paura che il Signore porta un po' di polizia? Avete paura che il Signore porta ordine? Sì, la gente ha paura della luce, perché amano vivere nelle tenebre. Ma fratello, sorella, cari amici, se si vuole essere liberi, è solo la verità che ci renderà liberi. La verità ci renderà liberi. Abbiamo una società così pronta ad accogliere ideologie, tendenze, costumi così inverosimili. Non hanno paura di essere orgogliosi di cose che non sono né in terra né in cielo. E poi davanti alla bellezza e alla purezza dell'Evangelo si mostrano resistenti. Purtroppo il mondo continua a preferire le tenebre anziché la luce. L'uomo ha paura di dire: Signore, ho peccato. L'uomo ha paura di dire: ho sbagliato. L'uomo ha paura di dire: fino adesso non ho capito niente. Signore, quello che hai fatto per gli altri, fallo anche per me. Fallo anche per me. Non abbi paura di dare la tua vita al Signore. Non aver paura di convertirti all'Evangelo di Cristo Gesù, perché Gesù ti darà vita e vita vera. Ultima cosa. Abbiamo alla fine di questo episodio un commiato. Un commiato che viene anche motivato, no? In che senso? Quest'uomo, da quale erano usciti i demoni, chiedeva al Signore: Signore, io voglio restare con te. Ora che devi andare via da questo paese perché i miei compaesani non ti vogliono, non mi lasciare qui da solo. Ora, lo posso capire dal punto di vista umano, Prima di Gesù lui è diventato prete del demonio. Lui ha un po' di timore: Signore, io se tu vai via non è che tornerò a essere quello che ero prima. Era un po' comprensibile, no? Oltre all'attaccamento affettivo, la gratitudine, ma forse anche c'era questo pensiero: mo vai via tu, io qua da solo. Ma il Signore rifiuta la richiesta dell'uomo, l'uomo libero. Rifiuta: no, non devi venire con me. Il motivo? Intanto perché non doveva temere il futuro. E fratello, sorella, vi ricordo quello che la Bibbia dice: più grande è colui che è in noi che è colui che è in questo mondo. E se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Ma perché c'era un bisogno. C'era il bisogno della sua testimonianza in quella regione. Il Signore aveva un programma per la sua vita. Forse quell'uomo non ci si vedeva in quel programma. Forse per quell'uomo il programma della sua vita, per stare meglio, lui immaginava e sognava un futuro diverso. Signore, il mio passato è tremendo, tu mi hai liberato e adesso io non voglio continuare a vivere in questo luogo, voglio fare qualcosa di diverso con la mia vita, voglio seguire te. Chissà che progetto anche magari positivo aveva, ma il Signore gli dice: il mio programma per te è di stare qui, torna a casa tua e racconta le cose grandi che il Signore ha fatto per te. Sapete, a volte i programmi di Dio non combaciano perfettamente con quello che noi vorremmo per noi stessi. A volte noi abbiamo tanti sogni, tanti idee, vorremmo chissà che cosa fare per il Signore, e il Signore ti dice semplicemente questo: no, devi stare dove sei. E il Signore: come? Io voglio essere... Fratello, sorella, Dio ci deve aiutare. Servire il Signore non è per diventare popolare, famoso, così io posso diventare un blogger evangelico, così io posso avere un grande seguito su Facebook, così io posso diventare un predicatore famoso. Il Signore vuole che noi adempiamo i Suoi programmi. Uomo liberato, c'è una regione, c'è una zona, sì, casa tua, lì. Ma Signore, se io resto qui, ma qualcuno mai mi scoprirà, qualcuno diventerò famoso qui,
diventare colui che testimonia i miei, ma io volevo essere qualcuno più importante, volevo fare carriera, volevo diventare un discepolo importante, stando qui. E chi diventerò? Diventerò uno strumento, diventerai, per la salvezza degli altri. Fratello, gloria a Dio, quando noi possiamo essere strumenti per la salvezza degli altri. Perché se io e tu vogliamo andare a destra e manca, il Signore dovrà mandare qualcuno al tuo posto per parlare alle persone del Signore lì dove tu vivi. Abbiamo già un campo missionario. E ve lo sta dicendo e voi lo sapete bene, fratelli, che il vostro pastore è coinvolto nelle missioni esteri. Mi occupo di missionari che sono su 5 continenti di questo mondo. Però fratello, sorella, se tu vuoi essere chiamata per diventare famoso, hai sbagliato chiamata. Io e tu dobbiamo fare quello che il Signore vuole per la nostra vita. Dobbiamo fare i suoi programmi. Signore, io vorrei venire con te. Io voglio diventare uno di quel gruppo intimo. Ti vorrei seguire dovunque vai, che sarà bello. No, tu devi tornare a casa tua. Perché lì ho bisogno di te. Fratello, sorella, stamattina siamo dove siamo perché il Signore ha voluto così. Perché il Signore ha voluto usarci così. E quando noi siamo sereni e tranquilli, e siamo contenti e felici, perché siamo lì dove il Signore ci ha messi, oh fratelli, il Signore ci benedice, il Signore ci fa vedere la sua gloria. A volte noi pensiamo al nostro bene. Per me sarebbe buono, Signore, se vengo con te. Per me sarebbe una grande occasione, una grande opportunità di entrare con te, Gesù, e seguirti per tutta la Palestina. Ho una grande occasione per me. Fratello, sorella, il Signore invece pensa diversamente. Noi pensiamo al nostro bene, noi pensiamo a quello che andrebbe bene per noi, invece il Signore vuole usarci bene e vuole usarci per il bene degli altri. Fratello, sorella, servire il Signore non è per soddisfare un mio sogno, servire il Signore non è affinché io mi possa sentire appagato, servire il Signore è affinché un bisogno del Signore sia soddisfatto. Noi non ci dobbiamo servire di Dio, noi dobbiamo servire Dio. Signore, io vorrei fare questo per te, io vorrei fare questo per te, io voglio fare questo per altro. Signore, io voglio fare quello che tu ritieni serve. C'è bisogno di questo, c'è bisogno di quest'altro. Va bene così. Ma io, Signore, avrei voluto, perché tu hai fatto cose grandi per me. Ho una grande testimonianza. Mi può portare a girare tutto il mondo. Signore, secondo me, se tu organizzi grandi campagne evangelistiche, destra e manca, io riempirò gli stadi. No, tu devi tornare a casa tua. E devi raccontare a quelli di casa tua, con quelli che sono cresciuti, quelli che ti conoscono, quello che ho fatto per te. Ma Signore, ma così mi sembra sprecato. Fratelli, non si è mai sprecati. Quando ci diciamo, Signore, questo vuoi per la mia vita, e ben venga. E quell'uomo capì, ha compreso. Il Signore l'ha usato lì, dove si trovava. Fratello, sorella, a volte capita, ed è giusto così e così, e non voglio essere frainteso. Alcuni spendono una vita per pregare, per capire quello che il Signore vuole per loro, cosa devono fare per il Signore, e passano una vita con gli occhi in alto e non vedono tutte le occasioni che ogni giorno il Signore ci ha dato. Sognano chissà che cosa, dove vorrebbero andare, chissà che attività intraprendere, e la vita passa. La vita passa. senza vedere, questo il Signore ha preparato. C'è il tuo vicino di casa, c'è quello che abiti di fronte, c'è il tuo collega di lavoro. Ecco, ecco. Il Signore ci dia grazia di fare quello che Egli ci mette davanti da fare, con serenità, con tranquillità. E Dio si userà di noi. Sapete perché, fratello, sorella? Il male è dovunque. Il male, purtroppo, è dappertutto. E il Signore ha bisogno che noi siamo la luce. E che siamo il sale. Gli uomini sono avvolti dalle tenebre e hanno bisogno di incontrarsi con Gesù, come quell'uomo. Aveva bisogno di incontrarsi con Gesù, aveva bisogno di incontrare il Figlio dell'Iddio Altissimo. Fratello, sorella, il mondo ha bisogno di conoscere quello che il Signore ha messo dentro di noi, la sua presenza, la sua luce. Serviamolo, fratello. Diamo lode e gloria al Signore. Se stamattina tu stai lottando, e magari anche col Signore, ma Signore, io chissà perché sto vivendo così, e perché qui, e perché lì. Stai sereno, stai tranquillo. Il Signore ti può usare lì dove hai una testimonianza. Il Signore ha fatto qualcosa grande per te, o hai perso la gioia della salvezza. Rallegriamoci, fratelli, perché il nostro nome è scritto nel libro della vita. E se siamo salvati, questo già è motivo per dire agli altri, il Signore ti può liberare, il Signore ti può salvare. Ci alziamo in piedi, fratelli, diamo lode e gloria al Signore.